ho avuto fame, adesso in aprile 25.
È quello che mi ha fatto pensare anche a Padre Lardo.
No, ma io chiedo scusa, poi andare però brevissimamente, anche perché quella, l'introduzione, tra l'altro pensando che quello che abbiamo visto all'inizio era di 20 anni fa, se non lo dicevamo pensavamo che fosse detto oggi, sostanzialmente, queste città senza mura, la periferia, il campo, cioè dentro tutta la complessità e tutta l'attualità. Questo significa che ci sono delle consegne, delle dimensioni anche profonde che permettono anche di riflettere, visto che lo citava Giovanni prima, il fatto dell'insegnamento di Martini, che tra l'altro, avendo messo lì in casa carità il sottoscritto e Don Massimo, due generazioni di preti di un po' di anni di distanza, e quindi credo che sia anche significativo sul fatto di una continuità. Io ormai vado ai 40 anni di prete, Don Massimo un po' più giovani, però c'è dentro tutta questa dimensione del lavorare insieme dentro in una profonda radice di spiritualità. Mi permetto proprio inizialmente di raccontare un pezzo autobiografico che poi ho voluto mettere anche nel libro. Il sabato, quando siamo stati da Martini, Giovanni e io, vi ho dato anche il libro, c'è dentro questo pezzetto. Io negli anni caldi della contestazione, avendo vissuto quegli anni che ormai si dicono 69-70, c'era tutta questa dimensione anche di tensione, di fatica, di orientamento. Ciascuno porta dentro con sé le gioie e le tracce di quel periodo. Mi sospesero da scuola perché leggevo, ho letto una professoressa, mi hanno mandato, sono stato a Praglia a vivere in monastero in un mese, dove sostanzialmente col cardinal Colombo non si sapeva bene cosa mi hanno detto di andare, siamo andati, abbiamo fatto tutto questo. Quando arrivò Martini, scrissi, lo dico perché un altro dei testimoni, credo, nella nostra diocesi, abbandonato l'altro per noi che siamo di Sesto, Don Cesare Sommariva, aveva portato dentro anche questa dimensione forte del legame con allora la classe operaia, con lo stile della condivisione. Scrissi a Martini dicendo mi faccia fare due cose sostanzialmente, o l'operaio se me lo lascia fare, o stare a Sesto a lavorare sul tema dell'ospitalità, della marginalità. Avevo qualche rapporto conflittuale con l'istituzione, o perlomeno di condivisione dell'obbedienza, ma dentro una fatica che voi potete comprendere. Quello che mi sorprese nel 1981, arrivò Martini, mi disse: vieni ad abitare 3 giorni con me qui in Curia. Che fu già una, cambiò lo stile di relazione, cioè non era il vescovo con 3 giorni insieme. E poi mi ricordo che prese la macchina, guidava allora lui, quindi proprio il primo tempo, andammo a Vimboldone, lui si mise in una stanzetta, io nell'altra, e dopo mezz'ora di silenzio ci guardò e disse: va bene, cioè tu vai a Sesto, cerca di fare in fretta prima che gli altri si accorgano di fare la comunità di ospitalità, di accoglienza che vuoi fare. E poi mi consegnò questa collaborazione con la pastorale del lavoro e questo reinserimento anche fiducioso nell'istituzione. Lo dico perché è una delle dimensioni forti che poi ha caratterizzato anche la mia vita e che cerco di portare dentro, che accanto a tutte le dimensioni di presenza c'è dentro la dimensione di condivisione. Il condividere, che è uno degli elementi che in questo periodo, nelle tracce di vita cristiana, di comunità cristiana, vuol dire condividere e far sì che questo messaggio della beatitudine, della povertà e comunque di quel linguaggio che è dentro, che fa la profezia evangelica, non arrivi soltanto come un annuncio di parole, ma si traduca in stili di vita, in comunione, in condivisione. Quindi questa scelta sostanzialmente di far sì che ci siano nella vita della comunità cristiana, nella vita della comunità cristiana offerta al mondo come annuncio di speranza, questo messaggio di stile di vita, di condivisione, di gioiosa austerità, visto che la parola gioia si usa per altre cose, anche il Papa è meglio usarlo invece per questa dimensione della gioiosa condivisione, della fraternità, credo che non sia una dimensione secondaria. E questo è uno degli elementi che credo debba ritornare anche oggi con un'attualità straordinaria di una Chiesa che sappia a tal punto condividere questo messaggio evangelico che produce quello che poi Martini chiamò la comunità alternativa, la parola alternativa entrò dentro come elemento non alternativo dal punto di vista ideologico, ma che sa interrogare l'umanità su modelli di vita, su stili di vita, di fraternità e di condivisione, con dentro quella straordinaria risorsa dell'ospitalità, che è uno degli elementi che deve appartenere al cristiano in quanto cristiano, e alle sue relazioni umane, di sentimenti, di condizioni, di consapevolezza. Quindi questo tema dello stile di vita, della condivisione, della gratuità, dell'ospitalità, che poi hanno generato, perché io scrissi poi una seconda lettera quando dovevo andare via, mi sono ricordato dell'inizio, gli scrissi dicendo sostanzialmente: se lei va via c'è lì un pezzo di eredità, cerchi di... E infatti rispose, e nacque la Casa della Carità come elemento di rilettura della città. Ma anche dentro questa esperienza faticosa, difficilissima, poi Massimo certamente che vive più la fatica, c'è dentro questa attenzione a far sì che i modelli di vita che si annunciano, una religione non utilitaristica, una religione non consumata, una religione non utilizzata, ma una dimensione di vita di fede che sia un'obbedienza al Vangelo che ti rimette continuamente in discussione, produce modelli di vita, stili di vita, condivisione, culture capaci di sognare la fraternità umana. Ed allora questo è uno degli elementi che si radica nei segni, si radica nelle testimonianze, nel modo di vivere, nel modo di pensare, del portare dentro quello che poi è diventato uno slogan anche questo di Giovanni Paolo II, la fantasia della carità. Allora, per questo l'abbiamo intitolato anche per un'ospitalità contemplativa, che credo sia uno degli elementi, una contemplazione che viene scavata quasi dentro le contraddizioni in questi giorni, poi sarà certamente Massimo che lo racconterà, visto che lui poi è più in frontiera ancora, cioè io seguo sempre un po' le follie, quindi Matti c'ho più da condividere con quelli che hanno dentro anche una quotidianità di domanda, ma stare sulla strada, la grande domanda che ci stiamo ponendo in questi giorni, in questi periodi faticosissimi, come potete ben capire, dove qualsiasi gesto porta dentro la contraddizione del se serve, non serve, siamo conniventi, non siamo conniventi, cosa facciamo, perché tutta questa fatica dello stare in mezzo alle situazioni, ecco, la grande domanda, chi ce lo fa fare, ci ritorna sempre. Quali sono le motivazioni per cui noi dobbiamo continuare ad operare e andare avanti? Quali sono le ragioni più profonde che ci spingono e ci rendiamo conto che questo chi ce lo fa fare scava tutte le ragioni che vuole? Dagli una dimensione benedetta la questione, io dico, dei Rom, ma senza di quelle situazioni su quali nessuno vuole consegnarsi a dare credibilità a questa relazione, perché fa venire fuori l'alterità del chi ce lo fa fare. Cioè c'è una domanda contemplativa dentro nel chi ce lo fa fare che sostanzialmente non è spiegata da altre ragioni, se non si consegna da alcune ragioni anche sociali, deve essere culturalmente motivata, deve essere socialmente arricchita, deve essere anche competente quando si vuole, ma scava, scava, sotto ci sono delle ragioni che non vengono spiegate se non con questa dimensione dell'ascolto, dell'altro, che arriva e ti sollecita da alcune dimensioni che tu non sai spiegare soltanto razionalmente. Io non ho molte ragioni per spiegare perché siamo lì, se non le posso raccontare alcune ragioni sociali, utilizzo, adesso andremo, tra un po' mi toccherà andare all'Associazione Nazionale Magistrati a Roma, farò l'intervento, tutti rivedranno tutte queste cose, questo fa parte della, se si vuole, della routine del lavoro, e guai a noi dargli così tanta importanza che sembra. Dietro c'è questa motivazione del chi ce lo fa fare, che poi dà la robustezza di una scelta e la solidità di una scelta che non si misura sui risultati. Chiede i risultati, ma non si misura sui risultati e non si giustifica dai risultati. Io credo che questo sia uno degli elementi che dà questa dimensione forte della gratuità e della dimensione contemplativa, della dimensione della preghiera, della dimensione dell'orientamento. Noi viviamo evidentemente in una realtà complessa anche dal punto di vista religioso, dal punto di vista dell'apertura, nel senso che non è una realtà confessionale la nostra, ma per noi il momento, ci sono alcuni momenti di riflessione intensa. Io in quel libro lì cito le prediche che l'Eucaristia Domenicale del Mezzogiorno, per me è uno degli elementi, siamo lì in un gruppetto, evidentemente mi sentirei a questo livello, non c'ho le masse, ma siamo lì con alcuni che vengono, Io non avevo mai scritto le prediche, da quando sono lì proprio per principio le scrivo tutte nell'ora di adorazione precedente all'Eucaristia della domenica, proprio perché vorrei restituire a me stesso il fatto che le storie che ci sono lì, con le quali esprimiamo dei legami faticosi, sono storie che stanno parlando di questa storia della salvezza nascosta che scorre come linfa, che ci permette, lo dico tranquillamente anche oggi, di essere straordinariamente ottimisti e felici. E lo dico in un periodo dove sembrerebbe che dobbiamo essere cupi e tristi dentro in una dimensione che sostanzialmente, se le cataloghiamo, ci sono un sacco di motivi che ci rendono incapaci di gustare alcune dimensioni. Io credo che si traduce anche, dopo lo dirà Massimo, nella fatica dell'essere, per esempio, stranamente, di aver preso gli anziani del quartiere ieri, Don Massimo li ha presi e ha fatto la grigliata al campo nomadi di Via Idro, con gli anziani del quartiere che sono andati a fare la grigliata lì. Evidentemente non è un gesto semplicemente così festaiolo, ha dietro una connessione di lavoro, di fatica, di orientamento, di gesti che vengono utilizzati poi dalla comunicazione massmediatica faticosissima ieri, perché volevano che si raccontasse solo le espulsioni, gli stupri e la violenza, che poi c'è questo racconto pesante, dire questi fatti dove la festa diventa uno degli elementi possibili, che è possibile vivere insieme e rigustare da lì il senso della sicurezza, della legalità, credo che sia difficile. Allora, il riflettere e far cantare la parola di Dio di dentro credo che sia significativa. E abbiamo allora dato anche un titolo che mi sembra significativo, oltre per un'ospitalità contemplativa, e che voi capite questo, e l'altro pezzo credo che sia significativo è proprio il fatto del dire che dentro questo tipo di dimensione noi di fatto condividiamo, è bello per noi stare qui. Che non è soltanto la lettura infatti all'inizio il libro ha dentro una lezione che ha fatto Martini sulla trasfigurazione, e credo che lì ci sia questo doppio registro della voglia di fermarsi e stare lì, e contestualmente la voglia dell'andare giù e sapere che c'è un annuncio faticoso di Pasqua, di morte, che attende la risurrezione, che ci porta alla gioia della risurrezione, ma condividendo continuamente. Ecco, allora, dentro questa dimensione delle bello star qui, noi ci mettiamo anche una lettura della bellezza. Io mi ricordo sempre anche una lezione di Italia Nardini che il buon pastore l'ha tradotto semplicemente il bel pastore, cioè il tema della bellezza come uno degli elementi fondamentali, per la carità una delle cose che cerchiamo di portare avanti, sapendo che in questo momento abbiamo 130 ospiti, di cui 40 Rom, con tutte le situazioni, dico Rom perché a questo punto quando si dice che bravi che siete, la cosa più normale del mondo, cioè rispetto a questo, ma dobbiamo identificare la gente per le categorie adesso, perché ci stiamo etnicizzando tutti e nei compartimenti stagni o li facciamo diventare poveri, allora è legittimo tutto, ma dato che questi hanno un nome, un cognome, una storia, non riusciamo più, ci etnicizziamo anche noi. E visto che citava Martini la Pentecoste, uno dei bello del fenomeno della Pentecoste, veniva da tutte le parti del mondo, tutti si capivano sostanzialmente, c'era un linguaggio nuovo che scorreva tra di loro, che li identificava per un messaggio anche di fraternità e di ospitalità. Ecco, il tema della bellezza come tema della gioia di vivere, di condividere, è uno degli elementi importanti che ci fa vedere, per esempio ho vissuto con tantissimi giovani che vengono lì, e poi segue anche Massimo, tantissimo nell'ospitalità, nelle scuole e altro, credo che dobbiamo, qui stiamo facendo diventare tutto problema, gli anziani, i giovani, tutte le categorie sociali stanno diventando un problema sostanzialmente, e questo problema poi ha dentro questa cultura del respingere sempre tutte le situazioni di fatica, di attenzione, quasi che portassero dentro con sé uno degli elementi di diffidenza, perché quello che ci preoccupa in questo momento è l'indifferenza e scoprire che dentro tutte le storie che ci sono, infatti l'ultimo libro che esce è nato anche da un lavoro di ascolto di alcune storie, rileggendole sempre insieme, cambiandogli i nomi, perché non è importante chi, ma i messaggi che ci sono, ecco, noi dobbiamo riscoprire continuamente la densità umana che c'è anche in alcune storie, cariche anche di contraddizione. E qui qualche volta la lettura della povertà o dei poveri, lo dico perché il Vangelo di oggi della messa che c'è, nella messa feriale, è dell'obolo della vedova, e quindi pare che sia abbastanza anche da condividere anche insieme rispetto a questo, non è superfluo, e dentro qui ci sono tantissime ricchezze umane che diventano un patrimonio nascosto, che in questo momento viene così assatanato dalla paura, così non fecondato dalla speranza, che continuamente non riusciamo. Allora anche, chiudo su qui, la comunità cristiana e i credenti debbono essere delle persone che utilizzano ancora alcune parole che stanno scomparendo di moda, cioè fino a, credo, 3 mesi fa parlare di meticciato era una cosa, faceva parte della cultura, della teologia del meticciato, arrivava da tutto. Adesso se si dice meticcio bisogna dire con chi, perché sennò guai, c'è l'analisi del sangue prima che deve far intravedere alcune cose. Noi abbiamo evidentemente questo tema della grandezza che riposa nel cuore di ogni persona, da cui cavar fuori anche tutte le dimensioni positive. Lo dirò anche oggi, anche in termini diversi, evidentemente, dove vado adesso. Insomma, il Vangelo provoca, ed è una profezia. Se oggi andiamo a dire che chi ti dà una sberla mostra l'altra guancia, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che non ve ne fanno, sembrerebbe che questa parola qui sia messa lontana, dato che c'è un appropriarsi della religione cattolica con troppa facilità, messa sostanzialmente sull'altare del contratto politico, che non ha niente a che fare con la dimensione anche della spiritualità e della fondamento. Allora richiamare la spiritualità e richiamare anche una dimensione interiore molto forte, che magari non ci permette di gridare sempre, di stare anche racchiusi nel silenzio anche contemplativo, ma di cogliere che c'è una fecondità dello spirito che rende quell'energia spirituale che abbiamo detto. Io vi ringrazio, dopo lascio a lui un chiacchierato.